Buongiorno comodini! Emergo da 2 settimane molto intense emotivamente, infatti sto registrando proprio all'ultimo rispetto alle altre volte, ma eccomi nonostante tutto. Ti avevo promesso nelle storie di Instagram un tutorial su come fare schifo, quindi per l'argomento di oggi sono partita proprio da questo, perché è un periodo in cui mi faccio più schifo del solito e ho cercato di approfondire il perché. Farò una serie di discorsi sconclusionati, ma vi giuro che nella mia testa hanno perfettamente senso. Prima di dirveli però, il tre cose che... Allora, tre cose che vorresti provare almeno una volta. Bello! Allora, fare un viaggio lungo, immenso, senza pensare minimamente al budget. Quelle esperienze tipo ristoranti o percorsi guidati dai non vedenti. E una sospensione di Shibari. Sigla! Alexa, ma di cosa parla questo podcast?
Come dormire sott'acqua.
Non ve l'aspettavate, vero? Grazie Beren per lo spunto. No, non parleremo davvero di questo, ma possiamo partire da questo colpo di scena per affrontare il primo concetto che volevo condividere, cioè che le cose più belle accadono quando non le cerchi. Chiamasi serendipità, cioè fare scoperte felici mentre non le si stava cercando. Ci ho anche fatto la tesina di maturità, sono ancora super orgogliosa di quell'impaginazione fatta tutta a mano con Illustrator, perché ancora non conoscevo InDesign che mi avrebbe semplificato la vita. Ma a parte questo, torniamo alle cose inaspettate. Domenica scorsa mi sono trovata per caso, sto facendo le virgolette, a vivere un'esperienza molto profonda. Piccola premessa per capirla. Tutti possono praticare questo buddismo e quando un praticante se la sente può decidere di entrare a far parte ufficialmente dell'organizzazione e riceve il Gohonzon, che è il nostro oggetto di culto davanti al quale recitiamo la frase Nammyoho Renge-kyo che vi dicevo. Magari lo approfondirò in seguito, però si tratta di una pergamena di carta di riso con sopra degli ideogrammi che rappresentano tutto ciò che c'è dentro di noi, le cose belle e le cose brutte. Infatti viene definito uno specchio, perché appunto riflette la nostra condizione interiore ed è uguale per tutti, cioè funziona anche praticare davanti al Gonzon di qualcun altro, perché a differenza degli specchi che riflettono la nostra immagine esterna, dentro abbiamo tutti lo stesso potenziale. Quindi è un oggetto al quale attribuiamo un grande valore non perché ce l'abbia davvero, ma perché rappresenta la nostra vita. E decidere di riceverlo vuol dire fare il voto di prendersi cura della propria vita, di impegnarsi nella pratica per fare la propria rivoluzione umana, illuminare le parti di sé che non si conosce o che si vuole nascondere, e usare tutto il proprio potenziale per migliorarsi, per essere felici a prescindere dalle circostanze e aiutare gli altri a fare lo stesso, ok? Tutto chiaro? Bene. Viene fuori che domenica scorsa una ragazza che ho conosciuto qualche anno fa avrebbe ricevuto il Gohonzon e visto che ho la fortuna di abitare vicino al centro culturale dove si tengono questi eventi, decido di andarla a salutare dopo la cerimonia, perché col Covid possono entrare solo pochi accompagnatori. Ecco, succede che c'era ancora qualche posto libero e totalmente a sorpresa mi hanno fatta invocare. Ero gasatissima di vedere la cerimonia. C'erano una quindicina di persone che ricevevano il Gohonzon, che venivano da tutto il Piemonte, ed è stato super emozionante perché mi ha ricordato il giorno in cui 4 anni e mezzo fa ho vissuto la stessa cosa. Quando ho preso in mano il Gohonzon, che ti consegnano arrotolato per poi srotolarlo a casa, mi sono sentita un'energia scorrere dentro, tipo l'Enchantix quando le Winx si trasformano. Sapevo che la mia vita sarebbe cambiata per sempre e quello era solo l'inizio, perché ora avevo uno strumento che mi avrebbe ricordato ogni giorno di prendermi cura della mia vita e coltivare la fede in quello che faccio. Questo ovviamente è il mio modo di farlo, ma da ora in poi quando vi parlerò del Gohonzon o della fede, voi se non siete affini a questi principi, pensate a quali sono i vostri, qual è il fulcro della vostra vita e il vostro personale voto. E quindi domenica lì mi sono ritrovata a sentire anche tanti incoraggiamenti. In particolare una signora ha parlato del fatto che nella vita capitano tante cose, si fanno tante scelte, ma per capire come agire, l'importante è che ci sia sempre il Gohonzon e quindi più in generale il proprio voto al centro di tutto. Ho provato una gratitudine immensa per aver avuto l'opportunità di essere lì inaspettatamente e per aver fatto questo ritorno alle origini. E qui torno proprio al punto di partenza della puntata. È un periodo in cui sono instabile e mi faccio più schifo del solito. Perché? Perché evidentemente, nonostante la mia pratica continuasse, la mia mente se ne stava un po' andando per i fatti suoi. Gli stessi desideri che tanto ho voluto raggiungere, le situazioni che mi rendevano finalmente felice, allo stesso tempo erano la fonte delle mie sofferenze. mi sentivo sbagliata, come se non meritassi quella felicità e proprio non capivo il perché. Qualche giorno fa ho aperto un mio vecchio quaderno proprio su una pagina in cui mi ero appuntata delle cose sugli 8-20. Ecco, serendipità, quello che mi serviva. Mi stavo facendo sviare proprio da loro. Gli 8-20 è un gosho, quindi una lettera del monaco Nichiren Daishonin, in questo caso del 1277, che dice: l'uomo saggio merita di essere chiamato tale perché non si lascia sviare dagli 8-20. Prosperità, declino, onore, disonore, lode, biasimo, sofferenza e piacere. Non si esalterà nella prosperità né si lamenterà nel declino. I dei celesti sicuramente proteggeranno chi non si piega di fronte agli 8-20. Ma se tu nutri un irragionevole rancore per il tuo Signore, per quanto tu possa pregarli, essi non ti proteggeranno. I dei chiaramente sono una metafora delle funzioni karmiche di ognuno, e il Signore era il proprietario terriero, perché a quel tempo c'erano i feudi e funzionava così. Ma la cosa interessante è che metà di questi eventi che ci possono sviare, se ci avete fatto caso, sono fenomeni che riteniamo positivi: prosperità, onore, lode, piacere. E perché sono ritenuti pericolosi esattamente come declino, disonore, biasimo e sofferenza? Beh, se questi ultimi ci fanno cadere nella disperazione, i primi ci conducono all'estasi. E purtroppo si tratta di una felicità effimera, basata su cose non durature, sull'apparenza, il guadagno momentaneo, il giudizio degli altri, tutte situazioni superficiali. Nichiren ci consiglia di vivere con un grande scopo, guardando oltre ciò che ci capita in questo momento, senza temere nulla, perché se abbiamo una forte fede non c'è nulla che non possiamo affrontare. Gli 8-20 spazzano via la nostra concentrazione, veniamo scossi dalle illusioni momentanee. Sono una metafora per indicare il potere che hanno i desideri di creare attaccamento per le cose sbagliate e portarci fuori strada. Questo si collega un po' al discorso di annaffiare le lenticchie della seconda puntata. Però stavolta, al di là proprio degli obiettivi concreti che uno si pone, volevo ragionare più sulla parte astratta, sull'essere padroni della propria mente. Pur essendo io abbastanza maniaca del controllo, mi rendo conto che i momenti più piacevoli sono proprio quelli inaspettati, perché programmare tutto porta ad avere tante aspettative, non solo sul risultato finale, ma anche proprio sul come arrivarci. E se uno programma tutto per filo e per segno, è facile che al primo inconveniente si scoraggi, perché non sta andando come aveva pensato. E avere degli obiettivi o dei desideri significa cercare di raggiungere quello che si vuole, ok? Però va fatto con flessibilità, perché noi siamo convinti di voler fare o ottenere quella cosa in quel modo. Ed è quello il punto. Se noi rimaniamo fedeli al principio che ci porta a volere quella cosa, il come ci arriviamo non dovrebbe essere rilevante, proprio perché non possiamo sapere quale sia il nostro percorso reale e ideale. Il viaggio vero non è la destinazione, ma il percorso, come che era? Prima di arrivare al succo della questione, vi spiego meglio il concetto di fede, citando il solito libro La meravigliosa legge del loto. Fede significa credere nel Gongzun e dedicarsi a esso con fiducia e coraggio. Per quante onde e tempeste si abbattano su di voi, qualsiasi critica, diffamazione o persecuzione possiate subire e qualunque tipo di karma dobbiate affrontare. Questo è il sentiero che porta verso la Buddhità. Esserne convinti è fede. In questo senso, la fede nel buddismo è paragonabile all'aver fede in molte altre aree della vita. Per esempio, chiunque voglia realizzare qualcosa che richiede un grande sforzo di sviluppo personale lo può fare solo perché fondamentalmente ha fede in sé e nelle proprie capacità. Questo vale sia che si voglia diventare un medico, un musicista, uno scienziato, un politico, un atleta o qualsiasi altra cosa. Invero, se non si mantiene questa fede in se stessi, o se si è sviati da qualche evento o dalla mancanza di successo immediato, non si raggiungerà mai lo scopo che ci sta a cuore. In un altro senso, si può definire fede la base di tutte le nostre azioni, in quanto dobbiamo aver fede in innumerevoli modi diversi per poter vivere le nostre vite quotidiane. Per esempio, quando saliamo su un autobus abbiamo fede, inconsciamente, che l'autista dell'autobus ci condurrà alla destinazione prestabilita, che guiderà attentamente e che il mezzo sia in condizioni sicure e adatte alla viabilità. Vero GTT con i pullman che prendono fuoco? Sarebbe ridicolo se ogni volta che prendiamo un autobus domandassimo al guidatore o al guido in torinese quali sono le sue intenzioni e se esaminassimo le ruote per assicurarci che siano saldamente agganciate all'asse del veicolo. In questo senso, la fede può essere equiparata alla fiducia. Nel buddismo, come nella vita ordinaria, tuttavia, la fiducia deve essere guadagnata. Se abbiamo fede nell'autista, in definitiva, è perché in generale le ruote non si sganciano e i conducenti ci portano proprio dove dobbiamo andare. Succede la stessa cosa con il buddismo, con il vantaggio aggiuntivo che appena iniziamo a vedere che lentamente ma costantemente le nostre vite stanno migliorando, la nostra fede e la nostra fiducia in questi insegnamenti gradualmente si approfondiscono. In altri termini, possiamo convincerci della verità del buddismo solo tramite l'accumularsi delle nostre stesse esperienze, che sorgono quasi naturalmente come risultato della nostra pratica. Così, la fede non può esistere senza pratica e senza studio, e non si può credere nel buddismo senza praticarlo, come non si può credere nelle proprie capacità di cuoco se non si cucina mai. In sintesi, la fede, come la cucina, esiste solo nell'azione. Per definizione è dunque impossibile praticare senza fede, persino se inizialmente la fede che si ha è solamente nella persona che per prima ci ha parlato di Namyoho Renge-kyo. Quindi l'importante è rimanere fedeli a ciò che scegliamo di mettere al centro della nostra vita, altrimenti rischiamo di dare più importanza ad altre cose momentanee. Ed ecco che gli 8-20 ci spazzano via. E lo dico perché ultimamente non facevo che denigrarmi, ero un po' in preda ai miei pensieri distruttivi e vi giuro mi facevo proprio schifo. Mi sentivo un elefante in una cristalleria per una situazione che stavo vivendo, risolta poi, spoiler, con il dialogo invece che con la repressione dei sentimenti per paura di ferire tutti. E ciò si riversava anche nell'immagine che vedevo allo specchio, mi piacevo anche meno esteticamente. E questo perché, nonostante la mia pratica continua, non stavo mettendo al centro la mia vita, la mia fede profonda, ma mi stavo aggrappando a desideri più terreni, più egoistici se vogliamo, e ciò mi portava infatti a soffrire perché non ero più in grado di provare una vera gratitudine per quello che ho, ma la mia mente era proiettata solo sulle cose che avrei voluto. E quei desideri, fonte sia di felicità sia di sofferenza, erano diventati il centro di tutto. Ora, non è che io non desideri più quelle cose, anzi, ma sapere che se non succedono in realtà non è un dramma e che devo chiedermi cos'è che voglio di quelle cose, qual è il valore che voglio creare ottenendole, così se il percorso non fosse quello che ho pensato non mi dispererei. Saprei che potrei assicurarmi lo stesso risultato con una forma diversa. Sarebbe una forte prova dell'aver costruito una fede incrollabile nonostante tutti i venti. E questo si può fare, sempre a proposito di serendipità, affidandosi e lasciandosi anche un po' sorprendere dalla vita, perché, per fortuna, non possiamo avere il controllo su tutto ciò che succede nel mondo. E un esercizio per capirlo è proprio manifestare gratitudine. Non bisogna essere grati solo quando ci capitano cose buone, sarebbe troppo facile. Ci si può allenare a essere grati anche quando qualcuno ci fa arrabbiare, perché ci dà l'opportunità di lavorare sul nostro carattere e sulle nostre reazioni. O quando qualcosa ci fa soffrire, perché fa suonare un campanello d'allarme che ci indica il nodo karmico che dobbiamo ancora sciogliere per non soffrire più la prossima volta. Possiamo essere grati ai problemi, perché ci permettono di far emergere capacità che non pensavamo di avere. Ricordate il Gosho che vi ho letto? Se nutri un irragionevole rancore per il tuo Signore, per quanto tu possa pregarli, gli dei celesti non ti proteggeranno. Quindi, uno può sforzarsi quanto vuole, ma se finisce per lamentarsi sempre delle circostanze, pensando solo a ciò che non si ha, tutta la fatica fatta va un po' a farsi benedire. E soprattutto, dovremmo essere grati per tutto ciò che ci circonda quotidianamente, perché spesso siamo troppo presi da altro e lo diamo per scontato. Diamo per scontato la presenza di chi amiamo finché non rischiamo di perderlo. Diamo per scontato l'essere dove siamo senza considerare tutte le sfide che abbiamo già superato per arrivarci. Ma possiamo essere veramente felici solo provando gratitudine per i biscotti che mangiamo al mattino, per quel sole che ci scalda le guance dopo una serie di giornate fredde, per quel gatto che vediamo sul davanzale del vicino, per tutte le infinite possibilità che esistono, anche se noi ne vediamo a malapena a quattro e neanche ci piacciono tanto. In pratica la gratitudine è il nostro Enchantix, cito il WikiWinx, è la trasformazione suprema di una fata grazie alla quale si ottiene un potere invincibile diventando una fata completa. Cioè, raga, non è mica facile da ottenere. Confesso che mi piacevano di più le witch, ma io totale mi sto trasformando in musa. Amo il drama, ascolto le stesse canzoni dal 2010, dico di non essere interessata ai ragazzi, ma in realtà sono bisessuale e appena mi dai due attenzioni divento una sottona. Ma soprattutto, come lei, uso il potere della mia voce per recitare Namyoho Renge-kyo e diventare una persona migliore. Bene. Fatemi sapere voi che Winx siete e intanto vi auguro di diventare fatine meravigliose e fare sempre meno schifo. Alla prossima! Grazie! Mua.